Allora, partirei con quello che è l'argomento portante della trasmissione, dopo aver salutato naturalmente questa signora che si chiama, vedi caso, Jacqueline, come mia figlia. Allora, vorrei prendere spunto, visto che siamo, non so quanti ne abbiamo oggi, ma so che siamo vicini al periodo della commemorazione dei defunti. Non so quanti ne abbiamo e non importa, penso 24. No, 18, va bene lo stesso. 18. Teniamoci avanti sul programma.
18.
Fra una quindicina di giorni ci sarà la commemorazione dei defunti e io ho voluto prendere spunto da un bruttissimo fatto di cronaca per portare avanti il discorso delle comunicazioni fra quello che noi chiamiamo l'aldilà e la nostra vita quotidiana. Sono argomenti di cui ho parlato molto diffusamente nel mio libro L'ultimo tabù, che abbiamo appena ristampato, tra l'altro è stato esaurito per un pezzo, e sono argomenti che sono certa interesseranno molte persone. Il fatto di cronaca da cui parto è bruttissimo, si è già detto di tutto e di più, io non voglio rivangare niente, non voglio sapere niente, ma mi aggancio a un pezzo della testimonianza del famoso zio che ha assassinato la bella, bella ragazzina quindicenne, la sua nipotina quindicenne, forse aiutato dalla figlia, ma non importa, non mi interessano i risvolti di questa orribile storia. Mi interessa un pezzo della dichiarazione che lo zio ha fatto ai carabinieri e che è stata riportata da alcuni mezzi di informazione. Praticamente quest'uomo ha confessato molto in fretta di aver ucciso lei, la ragazzina. Ha detto che era spinto dagli incubi che aveva tutte le notti. Dice: io tutte le notti sogno, ho dimenticato persino il nome di questa ragazza, no? Sara. Tutte le notti sogno Sara che piange e mi dice: zio, fammi uscire da qui, ho freddo, è buio, fammi uscire da qui, dove sono i miei vestiti? Voglio i miei vestiti, sono nuda, portami i miei vestiti. Quest'uomo rozzo, ma proprio rozzo, in tutti i sensi, sia nell'aspetto fisico che in quello che ha dentro, quest'uomo rozzo non poteva avere nessuna nozione di ciò che avviene tra l'aldilà e l'aldiquà, ma conferma, questo suo racconto conferma esattamente quello che la conoscenza esoterica riporta da sempre, e cioè che quando una persona giovane, impreparata a un evento così drammatico come la morte, una persona giovane e impreparata muore tragicamente all'improvviso, in modo inaspettato, e soprattutto in un modo così terribile per mano di una persona di cui si fida, quindi con una ferita, non sto parlando soltanto fisicamente, con un tradimento a livello emotivo e affettivo, perché chi ti sta togliendo la vita è una persona a cui hai voluto bene e di cui ti fidavi, lo zio e la cugina. Sto parlando al di là di quella che è la cronaca, prendendo soltanto spunto da questa storia. Quando una persona giovane muore in un modo drammatico, imprevisto, inaspettato, molto difficilmente trova riposo di là. E questo è un caso veramente, sto parlando solo dal punto di vista esoterico, dal punto di vista della sopravvivenza dell'anima in una dimensione che non è lontana dalla nostra, è semplicemente parallela alla nostra, della permanenza dello spirito nei luoghi che ha conosciuto, nei luoghi e anche accanto alle persone. Infatti quest'uomo è crollato subito perché era lacerato da questa, non so se era rimorso, ma dall'incubo, dalla paura che questa ragazzina continuamente gli faceva durante la notte, che lo chiamava e gli diceva: portami i vestiti che ho freddo. E in effetti è andata proprio così, è andata così, l'ha gettata nuda in una cisterna al buio. Tu dici: vabbè, era morta, non sa niente. Il corpo fisico non c'era, ma lo spirito era ancora lì. Non aveva avuto tempo di organizzarsi, di andarsene in quel luogo che noi evochiamo quando diciamo: l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splendi ad essi la luce perpetua. Cosa significa? Signore, fai riposare questa creatura e non tenerla nel buio, mandagli la tua luce. Solo il modo in cui è stata formulata questa preghiera, questa preghiera, che è un mantra che noi ripetiamo spesso quando parliamo o quando pensiamo alle persone defunte, chiede alla pietà di Dio, alla pietà di un essere superiore, gli chiede: per favore, falla riposare e donagli la luce, non lasciarla nel buio. Il che ti fa già pensare che di là, se non sei pronto, se non sei preparato, se non sei aiutato in molti modi diversi, per un po' stai nel buio e non riposi, come questa ragazza che non riusciva a riposare perché aveva freddo, perché era nuda, è stata sepolta, è stata buttata in una cisterna con acqua e fango e magari bisce, chi lo sa, nuda, e il suo spirito era ancora troppo, la sua anima era ancora troppo legata al corpo, non aveva avuto il tempo, è morta in pochissimi minuti, in modo inaspettato, per mano di una persona a cui tutto sommato, anche se l'aveva molestata più volte, infatti gli ha detto: zio, queste cose non si fanno, era ancora stata gentile nei confronti dello zio, quindi il rapporto di affetto e di fiducia esisteva, quindi la sua anima è stata tradita e il suo corpo è stato profanato, indipendentemente dalla violenza fisica, è stato profanato, buttato in questo modo dentro una cisterna nudo. Allora, facciamo un discorso più generale. Quando la morte arriva inaspettata, in ogni caso, sia che siano bambini o adulti, lo spirito che abita dentro il corpo, quando prima scherzosamente mica tanto, dicevo con Tiziano, il corpo fisico non ce la fa a starmi dietro, se non fosse per il corpo fisico il mio spirito è indomito, è fortissimo, lo spirito di Giovanna d'Arco è forse ancora di più, però il corpo fisico mi trattiene. Ovvio, lo spirito, se non c'è un corpo fisico che lo porta in giro, non può manifestarsi, non può lavorare, far nulla sulla terra. Il corpo fisico per forza è strettamente legato a quello che è lo spirito, è legato da una quantità di nodi, di legami. Pensiamo ad esempio ai chakra. I chakra sono punti di ancoraggio all'interno del corpo fisico, sono 7 punti di ancoraggio all'interno del nostro corpo fisico, del nostro sistema di ghiandole, sistema nervoso, sistema endocrino. Sono punti in cui la parte immateriale, la parte spirituale, l'aura, chiamiamola così, o lo spirito, sapete, non ci sono nomi precisi in questo caso, sono 7, e vi sto parlando solo dei più conosciuti, sono 7 punti di ancoraggio che tengono lo spirito legato al corpo. Allora, in una morte naturale che avviene, ci sono 2 modi di morire di solito: per lisi, cioè per consunzione, per malattia, oppure per crisi, per un evento traumatico e improvviso. Quando si muore per lisi, lentamente, questi legami lentamente si sciolgono, questi 7 chakra, questi 7 i 7 ancoraggi piano piano si sciolgono lentamente. L'ultimo a sganciarsi dal corpo fisico è il 7° chakra, quello che è alla sommità della testa e che controlla l'organo della vista e dell'udito. Per cui attenzione, se siete al cospetto di una persona che sta per morire, apparentemente sembra morta, ma il suo udito continua a registrare e la sua vista ormai è diventata molto più potente della vista fisica, perché riesce a vedere anche di là. Infatti io ho sentito molte testimonianze, ma anche tra voi che ascoltate, di testimonianze ne avrete sentite tantissime, di persone che stanno per morire e che all'improvviso guardano per aria perché vedono qualcuno e lo salutano: oh, sei venuto a prendermi, e cominciano un dialogo con qualcuno che noi non vediamo ma loro sì, perché ormai si sono sganciati i sensi fisici e allora i sensi iperfisici si espandono. Primo. Secondo, questa morte lenta, dolce e naturale è come se facesse risuonare nell'aldilà un campanello, un segnale. Man mano che la luce si spegne di qua, nella nostra dimensione, è come se si accendesse una luce dall'altra parte, un segnale, come dicessero, sta per arrivare qualcuno, e quelli che lo conoscono arrivano e ti aiutano a fare questo passaggio. Arrivano le persone che tu hai conosciuto e amato prima, ma arrivano anche tutta una serie di creature angeliche che hanno proprio il compito di guidarti e accompagnarti di là. Però quando invece la morte avviene tragicamente, quando la persona passa in un modo così violento dalla dimensione attuale, dalla vita, dal calore, dal peso, dall'emotività della vita, passa dalla parte di là, dove la dimensione è completamente diversa, quando passa troppo velocemente non riesce ad accettare l'idea di essere di là, continua a percepire perfettamente il suo corpo, i suoi vari legami. Io ho parlato solo dei sette chakra, ma ce ne sono moltissimi altri legami che tengono la parte animica, la parte invisibile, che tengono l'aura legata, annodata al corpo. Non c'è stato il tempo di recidere, cioè di sciogliere lentamente questi legami, ed è ancora molto stretto il contatto con il corpo, che è l'unica dimensione conosciuta, perché non conoscono ancora la dimensione di là. Non c'è stato il tempo di organizzare i soccorsi. I soccorsi arriveranno pian piano. Però cosa accade? Accade anche che la persona che si trova nell'aldilà, che è arrivata nell'aldilà, non accetta l'idea di essere morta e non accetta di essere soccorsa e portata via, non accetta gli aiuti, e questo accade molto molto spesso, e per un periodo di tempo abbastanza lungo. Dipende dall'aiuto che ricevono, da come vengono aiutati anche di qua. Per un periodo di tempo abbastanza lungo restano legati sia ai luoghi che hanno frequentato, soprattutto al luogo in cui si trova il corpo, perché rimangono lì accanto al loro corpo, perché lo vedono, ma non hanno ancora l'idea di essere passati di là. È un po' come nel film Ghost, vi ricordate? Quel film Ghost è assolutamente reale come possibilità. Lì hanno avuto la consulenza di persone molto avanti nella conoscenza esoterica. Rivediamo un attimo il film Ghost. C'è un tentativo di rapina. Lui reagisce e il malvivente gli spara una revolverata e lo uccide. Lui cade sotto la revolverata, cade, infatti tu lo guardi all'inizio del film, dice, oh poverino, l'hanno ucciso, e poi un attimo dopo vedi che si alza, si spolvera la polvere di dosso e corre dietro ai malviventi, corre dietro a quello che gli ha sparato. In effetti il corpo fisico è rimasto lì per terra fermo, ma la sua controparte eterica, che non ha ancora accettato l'idea, si è lanciata all'inseguimento degli altri due. Nel mio libro L'ultimo tabù ho fatto un altro tipo di esempio. Ho fatto l'esempio del motociclista bello, giovane, felice, spensierato, fin troppo spensierato, che corre a tutta velocità un ostacolo improvviso e lui va a schiantarsi contro un albero, contro una parete, va a sapere cosa, e muore all'istante. Che cosa accade? Dopo il primo istante del trauma si tira su, si guarda, si vede sporco di sangue, però non percepisce dolore, guarda la moto, cerca di prendere la moto, non riesce a tirare su sta moto e se ne sta lì tutto indispettito intorno alla moto. Cos'è accaduto? È passato di là, ha avuto il trauma mortale. Quando si è rialzato e ha cercato di riprendere la moto, togliendosi le tracce di dosso della polvere e vedendo il sangue, non era più il corpo fisico, ma era il suo doppio eterico. Il suo doppio eterico, che non ha ancora capito di essere passato di là, che non si è reso conto e non lo accetta mai e poi mai, e a cosa è legato? Alla sua bella moto che è lì per terra. Cerca di prendere la moto e non riesce a prenderla. Perché non riesce a prenderla? Perché non può interagire con il mondo fisico. La moto si trova nel mondo fisico, dove lui non può più fare nulla. Intanto cominciano ad arrivare delle persone, tolgono la moto dalla strada, la spostano più verso il bordo esterno, parlano tra di loro e lui cerca di parlare alle persone. Ehi, ma io sono qua, ehi, senti. E nessuno lo sente e nessuno gli rivolge la parola. È un certo punto magari pensa: mia madre mi sta aspettando a casa, in ritardo, sarà preoccupata. Immediatamente si trova a casa e vede la madre che guarda dalla finestra: come mai non arriva, come mai non arriva, come mai non arriva. E lui cerca di dirgli: mamma, sono qua, sono qua, sono qua, ma non mi vedi, sono qua. E la madre non lo vede e lui torna a vedere la moto. Chissà dove è la mia moto. Vi sto ricostruendo, tipo cartone animato, tipo film, una scena che è esotericamente corretta, cioè perfettamente corretta, perfettamente giusto dal punto di vista dell'occultismo, cioè dello studio della parte del lato nascosto delle cose, dal punto di vista spirituale. Allora lui, che ama molto la sua moto, tanto quanto ama sua madre, torna a vedere dove è la sua bella moto. E lì vede due motociclisti, giovani, belli come lui, tutti belli puliti, che gli dicono: vieni, non preoccuparti, vieni, vieni, andiamo via di qua. Ah, ma c'è la moto, la moto. Ah no, non preoccuparti, vieni, ti portiamo da qualche parte, ti lavi un po', vedi che sei tutto sporco, pieno di polvere. No, no, ma c'è la moto qui, non posso andare via, poi devo tornare a casa. Ma sì, non preoccuparti, vieni con noi, ti portiamo in un posto, ti puoi lavare un po', ti riposi un attimo e poi pian piano si occuperà qualcuno della tua moto e qualcuno avviserà tua madre. Chi sono questi due bei motociclisti che vengono a soccorrere questa persona? Non sono sul piano fisico, sono sul piano invisibile. Possono essere, attenzione, perché tutte, entrambe queste due risposte sono entrambe valide, possono essere o dei ragazzi giovani che sono effettivamente morti in questo modo e che oramai hanno superato la prima fase, hanno riposato nell'aldilà e hanno accettato, dopo aver accettato l'idea di essere passati nell'aldilà, dopo aver accettato l'idea che non torneranno più sulla terra perché sono stati molto aiutati, hanno accettato l'idea di lavorare sui piani invisibili, sui piani astrali, per aiutare le persone che si trovano nella loro stessa situazione. E questo accade anche, accade molto spesso, perché noi di là lavoriamo, Guardate che quando passiamo di là, quando andiamo nell'aldilà, che abbiamo superato le ansie, le paure, le angosce, i desideri legati alle persone di qua, dopo che ci hanno istruito per un po' e ci hanno aiutato, noi possiamo decidere se riposarci tranquillamente nel mondo che ci siamo creati, oppure se tornare a lavorare, a diventare quelli che Bitter chiama in un suo bellissimo libro aiutatori invisibili. C'è uno splendido libro intitolato Gli aiutatori invisibili. E accade molto spesso che vigili del fuoco che sono morti tra le fiamme salvando delle persone, una volta trascorso il periodo nell'aldilà, tornino veramente durante gli incendi, e allora succede che ci sono persone: sono vivo per miracolo, ma guarda un po', chissà com'è stato questo miracolo, chissà chi ti ha aiutato. Oppure dei subacquei o ragazzi che sono morti annegati, che tornano ad aiutare le persone che stanno affogando. E poi questi dicono: io non so come ho fatto ad arrivare a riva, non so come ho fatto, stavo per morire e a un certo punto mi è sembrato che qualcuno mi spingesse fuori e sono tornato a riva. Quanti discorsi come questi possiamo sentire? Quindi, tornando ai nostri motociclisti giovani, belli, puliti, lustri, che aiutano il motociclista che è appena arrivato di là, questi possono essere, dicevamo, o ragazzi che hanno attraversato lo stesso tipo di sorte, che sono morti in questo modo drammatico e che accettano di portare il primo aiuto a chi si trova in queste condizioni, perché conosce perfettamente i pensieri di chi ha avuto la stessa sorte che hanno avuto loro. Oppure sono creature angeliche, quelli che vengono chiamati gli angeli del tramonto, che assumono una forma, come dire, una forma credibile al defunto. Era un motociclista, è morto in moto, si presentano in un modo credibile, si presentano come motociclisti, possono essere entrambe le cose. Qual è il morale di tutta questa storia? Il morale di tutta questa storia è che non siamo mai lasciati soli nell'aldilà, e se si è lasciati soli è per brevissimo tempo, ma proprio brevissimo, perché gli aiuti arrivano in moltissimi modi. Certo, puoi rifiutare per un pezzo l'idea di essere di là. Quella povera ragazza, probabilmente ancora non aveva, adesso non so dirvi come stanno andando le cose, non aveva e non ha accettato l'idea di essere lasciata lì. Il suo corpo fisico era ancora strettamente legato ai corpi astrali, e lei continuava a chiedere di essere liberata, continuava a chiedere di essere portata fuori da lì, tormentando nei sogni, tornando, perché era lì, e lì vicino, anche se si trovava e si trova in una dimensione diversa, il legame è stato talmente traumatico e drammatico che non è riuscita per un pezzo ad abbandonare quei posti. Probabilmente adesso, con tutte le preghiere, con tutti i pensieri, con tutti i ricordi che le persone hanno per lei, infatti vedi, non so se guardi la televisione, c'è veramente un tappeto, come quando è morta Lady Diana, che c'era un tappeto immenso di fiori che occupava quasi tutta la piazza davanti al palazzo, la stessa cosa accade lì vicino. E per cui l'aiuto che arriva col pensiero, con le preghiere, sicuramente ha aiutato questa ragazza, oltre naturalmente a quello che è l'aiuto che arriva dai piani invisibili. Ma attenzione, io ho usato questo esempio così vicino, così fresco nella nostra memoria, proprio per riportare l'attenzione di tante persone che mi chiedono: ma no, non ci credo, di là non c'è niente, di là c'è il buio. No, non c'è il nulla e il buio. Di là c'è un attimo di passaggio, un attimo di smarrimento, dipende da come, torno a ripetere, questo è importantissimo, dipende da come è avvenuta la morte, se drammatica e traumatica oppure lenta e dolce. Ma comunque si è sempre e comunque aiutati. Io ho cominciato a scrivere questo libro, L'ultimo tabù, che parla proprio di queste cose, proprio nei dettagli. Ho cominciato a scriverlo appena sono tornata a casa dall'ospedale dove era stato ricoverato mio padre per un infarto. Lui è entrato con l'infarto e nell'arco di pochissimo c'è stato un tentativo di chirurgia d'emergenza, ma non ce l'hanno fatta, e nell'arco di pochissime ore è mancato. Per cui sono arrivata, che lui era appena uscito dalla sala operatoria, c'era mia mamma, c'erano le mie sorelle, e c'è stato questo momento di caos, di disperazione di tutti quanti, perché lui non c'era più. Io anche ero disperata perché lui non c'era più, però sapevo che in quel preciso momento, in quei precisi momenti, quando lui è uscito dalla sala operatoria, l'ho toccato, era ancora caldo, ho carezzato i capelli, era mancato da pochissimo, io sapevo che lui doveva essere aiutato. Mi sono detta: vabbè, piangerò dopo, adesso devo aiutare lui, perché lui è una cosa che ho già raccontato altre volte anche alla radio, forse l'hai già sentita anche tu. No. Lui è testa quadra, ufficiale di marina, lui vedeva, cioè credeva solo in quello che vedeva, aveva un vago sentore che di là potesse esserci qualcosa, però non gli interessava né approfondire e né che qualcuno glielo spiegasse. Lui in qualche modo mi sentiva parlare di tutte queste cose, infatti non è mai quasi venuto, non riesco a trovare la parola giusta, non è quasi mai venuto alle mie conferenze, perché nel suo modo di essere pensava che fossi una figlia che gli era venuta un po' male, è una figlia un po' scema, crede nei marziani, crede nell'aldilà, crede nelle fate, crede negli angeli, questa qui è proprio pitocca, pensava, vabbè, pazienza, e non riusciva a capire, perché qualche volta è venuto, non riusciva a capire perché tutta quella folla enorme di persone venisse alle mie conferenze, pensava che anche loro fossero un pochino toccati, che gli mancasse qualche venerdì, e invece qualcosa mancava a lui. A lui mancava una chiara visione di quello che c'era nell'aldilà. E per cui nel momento in cui lui è andato nell'aldilà, sapevo che avrebbe avuto qualche problema. E allora mi sono messa proprio accanto a lui, gli ho messo le mani sulle spalle e gli ho detto: senti, lascia perdere tutto quello che ti hanno detto fino adesso. Lascia perdere tutto quello in cui hai creduto, non occuparti di noi in questo momento, non preoccuparti perché ce la caviamo benissimo, c'è qualcuno che sta occupandosi della mamma, non preoccuparti di niente, tu per ora sei di là, guardati intorno, mi raccomando, lasciati aiutare. Tu non hai mai accettato di ascoltare quello che ti dicevo, forse troverai il buio di là, forse ti trovi nel buio, ma non spaventarti. Gli parlavo solo con la mente, tanto ci capiscono benissimo, ci sentono, a volte la nostra mente urla. Noi abbiamo la bocca chiusa, non parliamo, ma la nostra mente sta urlando di là, quando c'è un dolore molto forte o un'emozione molto potente, anche se noi pensiamo di essere zitti, di là urliamo e ci sentono, e come. Sapevo che mi sentiva. E dicevo, senti, tu non hai mai voluto accettare quello che ti dicevo, se adesso trovi il buio non spaventarti, non cercare di ritornare di qua, che tanto la porta è chiusa e non puoi più tornare, ma non ti disperare né perché non puoi tornare di qua e né perché non vedi niente di là. Tu guardati intorno, vedrai che ci sarà una piccolissima luce da qualche parte. Per quanto piccola sia quella luce, tu cammina, vai in quella direzione, perché è qualcuno che sta venendo incontro a te per aiutarti. Ma mi raccomando, lasciati aiutare. Non dirgli no, mi dispiace, io devo andare di là perché ci sono i miei che mi aspettano. Non, per ora non puoi passare, magari più tardi, ma per adesso lasciati aiutare. Per mio padre penso che il momento più bello della sua vita è stato il periodo della Marina. Dimmi se devo staccare, se, quando si accendono le luci, che io non le conosco. Si sono accese le luci?
Sì, possiamo.
Ok, ve lo racconto dopo questa seconda parte.